Oggi mia moglie è su un aereo per Santiago. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Finalmente da solo! Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci.
Ma quale da solo? Allora, quando ascolterete...
Virtualmente da solo.
Quando ascolterete questo podcast, sarò sull'aereo per Madrid per andare a Santiago. Mamma. Ce l'ho fatta!
Finalmente se ne va di casa e vai! Che ridi, è verità, eh. Non ho detto alla tua amica che il marito se ne andava per qualche mese a lavorare e fa la stagione e dice finalmente.
Eh sì, ma anch'io lo direi di te, cioè,
ma anch'io lo dico di te.
Dopo qualche anno di matrimonio lo diciamo tutti.
Allora, parti per Santiago. Io mi ricordo la prima volta che abbiamo nominato Santiago è stato dopo la marcia francescana che abbiamo fatto io e te nel 2002. Quindi 1, 2, 3, 24 anni fa.
Avevamo detto, dai che bello, sarebbe bello andare a Santiago.
Sarebbe bello. E avevamo detto anche, dai magari come viaggio di nozze andiamo a Santiago. E lì c'è stato
no,
proprio...
questo no, non l'abbiamo mai detto.
No, l'abbiamo detto e subito padre... No, non mi ricordo se padre Giovanni... Qualcuno ci ha redarguito perché ha detto, ma siete pazzi durante il viaggio di nozze
no,
si fa l'amore.
Tutti vanno in missione, invece noi abbiamo capito che bisognava vivere il sacramento.
Esatto, bisogna vivere il sacramento fino in fondo.
La missione poi c'è tempo tutto, tanto tempo.
Santiago non è proprio il luogo adatto per vivere l'intimità e quindi poi abbiamo
e
rimandato.
E quindi poi sono arrivati i figli e quindi poi c'è i figli piccoli e poi c'è i traslochi e poi c'è i cambi lavoro e poi lasci i lavori e poi fai un progetto nuovo e poi devi impasta la calce per giusta la baita e poi c'è Orez Labora
sì, insomma,
e poi c'è un altro figlio e poi e siamo arrivati a 24 anni così per incoraggiare le persone
sì,
e dare speranza
sì,
che quando
sì,
tu vuoi una cosa
sì,
dopo se tu la desideri
sì,
veramente dopo a un certo punto arriva
bello. Bella questa cosa qua.
Quindi se cominci a desiderare una cosa oggi arrivo alla pensione.
Sì, no, ma posso dire una cosa, giusto adesso proprio così, me l'hai proprio tirata per inciso. Questa cosa, se desideri veramente una cosa poi la ottieni, è veramente una cagata.
Perché non l'hai desiderata abbastanza.
Non l'hai desiderata abbastanza,
no, ma a volte è vero, perché sì. Tu la desideri una cosa però non fai nessun passo. Abbiamo parlato del discernimento l'altra volta. Io desidero capire la mia vocazione, però cosa faccio per capire la mia vocazione? Vado un po' di qua,
sì,
un po' di
la
là,
rotonda.
Poi vado a messa tutti i giorni, bravo, cioè vacci a messa tutti
poi
i giorni
a Santiago,
fai tutte le esperienze del mondo, però se tu non ti focalizzi su quello che fare il discernimento, non ti trovi il padre spirituale, non fai l'esperienza vocazionale, è un po' difficile.
Ma anche se fai tutte le cose, poi magari invece l'hai desiderato tanto e non accade perché la tua strada passa da un'altra parte.
Perché
punto.
Non accade,
basta,
perché quante persone desiderano tanto un figlio, ma magari non hanno questa grazia di averlo.
No, certo, certo, è così.
Io grazie a Dio Santiago, dai, non è così grave, non è così importante.
Ma però Santiago, io sono stato a Santiago due volte.
Sì, sì, ce lo ricordiamo molto bene.
Due volte, e però quindi sono riuscito a partire un po' prima. E quindi il problema è, vedi, lui è partito prima e lei parte dopo, perché no, la verità è che il grande successo non è... tanto arrivare a Santiago, non arrivare a Santiago, partire o non partire. È mia moglie che si prende qualche giorno, finalmente. Perché lei la novena.
Non ho mai fatto una cosa del genere.
No, da sola no, così no. Perché
10 giorni no, non a casa.
Io già dalla Francia ho fatto il cammino dei padri e tante altre cose. Cioè, ogni tanto
tu scompari. Una volta all'anno tu scompari 2-3 settimane.
Magari.
Più o meno, anche di più, però.
Sì, vabbè.
Una volta all'anno tu sparisci.
Mi prendo qualche giorno per me, sì. E ci vuole del necessario. E...
stai in silenzio, fai un giro in moto, vai
piedi,
in un posto bello,
sì, sì,
vai
sì,
a Santiago, sei andato a Međugorje, hai fatto delle cose.
Sì.
Invece io sparisco di solito un giorno e mezzo,
no, però
una
tu...
notte.
Sì, però
vado a Nuovi Orizzonti.
364 giorni dell'anno ti lamenti dicendo, no, devo fare qualcosa per me.
Ho bisogno di te. Tempo, sono stanca, mi devo ricaricare.
Poi finalmente un giorno all'anno vai qua dietro, fondamentalmente.
Vado qua dietro una notte.
Ti sei convinta ad andare a Santiago?
Sì, questo è stato il bene delle mie amiche, grazie alla festa di compleanno che tu mi hai organizzato dei 40 anni, perché noi quando bravo marito, bravissimo, si sta applaudendo da solo, non sono io che ho messo l'applauso.
No, ma ci vuole. Standing ovation. Alzatevi tutti in piedi, tutti in piedi, via, via.
Stanno guidando, stanno in macchina, stanno smadonnando, stanno mandando a quel paese quello che guida a fianco.
È quella la cosa bella di Roma.
Non abitano tutti a Roma, non te lo volevo dire.
Come non abitano tutti a Roma?
Cioè esistono anche altre regioni, altre città, altri paesi, nazioni. Andiamo avanti.
Non me l'aspettavo.
Comunque al mio compleanno c'erano tutte queste mie amiche, quindi mi sono sentita super sì, basta, sei stato bravissimo, bravo mio marito, che quando facciamo 30, 40, 50
mariti all'ascolto, per i 40 anni di vostra moglie organizzate una festa a sorpresa.
Quando facciamo 30, 40, 50, 60 anni,
questo
noi
non
ci
non siamo ancora arrivati.
La nostra regola è che ci dobbiamo fare la festa a sorpresa.
Ma non è la nostra regola.
Sì, quando tu farai 50 anni ti farò una festa a sorpresa.
Ma no,
magari ci sono solo io nella festa, non lo so, però farò
tutta nuda.
Sì, certo, farò una festa a sorpresa.
Ok.
Andiamo, non lo so, da qualche parte e ti lascio con Rebecca un weekend.
Bello, grazie. Un momento di intimità con mia figlia.
Vabbè, quindi durante questa festa c'erano delle mie amiche.
Dai, poi vi racconto pure cosa faccio questi 10 giorni da solo con i miei figli.
C'erano queste mie amiche e quindi ho detto dai, sarebbe bello fare qualcosa di bello. E io dopo con una mia amica che è rimasta pure il giorno dopo qua, perché ciao Linda, perché col marito e i figli, cioè, si è presa l'albergo per venire al mio compleanno, cioè proprio mi vuole bene. Allora gli ho detto: Linda, sai cosa proprio vorrei fare? Cosa ho bisogno di fare? Io vorrei fare il Cammino di Santiago. E lei mi ha detto: va bene. Dico: ma tu sei un medico, c'hai i figli più piccoli, ma come, cioè per te è impossibile? Io magari, io adesso io lo posso fare, ma per te è impossibile? Ha detto: no, lei una calma, dice due parole, dice no, ok, basta, organizzato, finito.
Ma no, ma perché te ne sei uscita con questo Cammino di Santiago? Questo mi interessa.
Perché non avendo la baita, i ragazzi, non avendo l'orto, doppio orto, perché poi avevamo pure l'orto giù gigantesco.
Follia.
E alla baita a fare la falce, gli animali, l'orto giù a fare, che poi lo facevano i ragazzi, però magari noi davamo una mano. Giù qui in paese facevamo st'orto mega enorme, che facevamo un mazzo così.
Il più grande errore della nostra vita.
Me ne occupavo soprattutto io. Adesso, non avendo più queste cose, io proprio ho una necessità. A me non è che mi piace la baita perché è l'idillio della vita semplice dove tu preghi e fai l'orticello. No, io ho bisogno, penso un po' tutti, però io almeno parlo per me. Io ho bisogno di fare delle cose fisiche proprio per. E non mi basta semplicemente andare, non lo so, fare sport, perché io odio fare sport.
Lo sappiamo, sì.
Mi annoia da morire, a meno che non è andare a camminare, però comunque è un tempo limitato che ti devi prendere quel tempo, che devi sparire da casa per tagliarti un'ora, due ore. È comunque un'organizzazione. Invece abitare in campagna, avere l'orto davanti casa, vuol dire che è tutto inglobato, non è organizzare nulla, è tutto inglobato nella tua giornata.
È la tua mentalità della casa.
Sì, nella mia casa ci sta un posto molto piccolo, casa rifugio, per dormire, ripararsi dalla pioggia e mangiare al coperto, non sotto al sole.
Al caldo. Ah? Al caldo quando
al
fa
calduccio.
Freddo e al fresco quando fa caldo.
E questa è la mia idea di casa. E avere moltissimo spazio, il bosco per fare passeggiate, trovare i funghi, le castagne, fare la legna, e l'orto per mangiare e fare un lavoro. Poi l'orto vuol dire tagliare il prato, la falce.
Vabbè, quando uno sta in campagna c'è sempre roba da fare.
Cioè noi adesso siamo in affitto in una casa che è una villetta praticamente. Non è una bifamiliare, perché sotto ci abbiamo dei vicini.
È una trifamiliare incastrata.
Comunque
vabbè,
una villetta.
È una via di mezzo tra un appartamento e una villetta, dai.
È una villetta alla fine, perché c'è l'ingresso indipendente, nuova. Ma veramente a mio marito non piace tanto.
No.
Per me è una delle case più belle che io abbia mai visto. Soprattutto più grandi in cui abbiamo vissuto.
Capirai, sono 100 metri.
No, siamo di in più, 6. 120 metri, poi c'è, vabbè. Comunque, io sono felicissima perché noi 3 camere da letto non abbiamo avuto. In realtà questa casa ne aveva 2, ma la cucina l'abbiamo trasformata in una camera da letto. E il soggiorno,
arriviamo al punto, perché Santiago?
Io sono felicissima di avere questa casa, perché è veramente stupenda, di avere un buco di giardino. Ci parcheggi la macchina, niente di che, però respiri. E io sono felicissima, ma non so, e ringrazio veramente Dio perché stavamo in un appartamento troppo piccolo, non ce la facciamo più. Ma io veramente non so che farci. A me mi pesa stare in questa casa, mi pesa da morire. Tutti mi dicono, ma perché non la compri che è in vendita? Perché non la compri che è in vendita? Io proprio mi pesa starci dentro perché ho bisogno di fare un lavoro fisico. Io ho bisogno di stare in mezzo. Non avendo più queste cose... nell'apice della, diciamo, della formattazione di tutto quello che è passato quest'anno, mi sono rimessa a imbiancare casa n volte, però io ho bisogno di distruggermi fisicamente.
E va a fare la legna, manca un sacco di legna da fare nel bosco.
E quindi vado a Santiago.
Ok.
Perché Santiago, in questo che a me non mi è mai interessato tantissimo di fare Santiago, innanzitutto perché è in hype, tutti dicono Santiago da sempre, cioè non è un momento hype, sempre tutti vogliono andare a Santiago, tutti per tutti. A me già sta cosa, già che c'è tutta sta gente, mi dà fastidio.
Ho capito, pure Medjugorje è così, però Medjugorje ti piace se ci sei andato tante volte.
Sì, sono andata a marzo. Come che va? Non c'è nessuno.
Vabbè, che vuol dire?
Vabbè, sono andata pure a Natale, vabbè, perché mi hanno invitato, ero felice di andarci. Comunque, a me che ci va tutta sta gente che tutti dicono non puoi capire, già mi piace di meno. Mi piacciono più le cose semplici, tipo da Giovanni al Lago
Negro. Ma anche Medjugorje dicono non puoi capire, che
vabbè, non lo so, e Medjugorje...
C'hai dei pregiudizi?
No, no,
punto
però...
uno, mia moglie ha dei pregiudizi
no,
su Santiago.
No, non ho nessun pregiudizio, però non c'avevo tutto sto desiderio... Oddio, quanto lo vorrei fare e sto... è rosico che non ci vado.
Vabbè, ma il motivo non può essere per fare una cosa fisica, perché non... ci sono mille cose fisiche che uno può fare. Non...
No, però invece in questo momento che io ho bisogno di fare una cosa fisica, di fare una cosa calma, di fare una cosa in cui mi prendo del tempo... Mi sto mettendo a piangere. Di fare una cosa anche in cui non sono sola, perché quando hanno cominciato a dire che annullavano gli aerei, le cose, che non c'è, ho detto,
c'è il carburante.
Ho detto adesso Linda mi abbandona, perché quella fa il medico, cioè se prende le ferie e dopo rimaniamo lì, cioè non so se la rischia. Allora sono stata in ansia, poi per giorni non mi rispondeva al telefono perché è incasinata. Poi gli ho scritto un messaggio, mi stai abbandonando, vado da sola. Già mi ero immaginata sto film io da sola, a me mi stressa da morire.
Stress, ansia, sofferenza, croce, pianto.
Sì, sono io, la mia descrizione, io sono passionista alla fine, cioè, io soffro. Vabbè, e alla fine lei mi ha chiamato, lei fa per dire con chi vado, lei mi ha chiamato e ha detto Linda, non è che tu non vieni più perché questa cosa, adesso dopo ti trovi un problema a lavoro. Lei fa, ma stai tranquilla che noi andiamo e torniamo. Ma dico, allora facciamo così, organizziamo un piano B, che se ci annullano già avevo visto altri cammini, altre cose. E ha detto, ma stai tranquilla, vedrai che andiamo e torniamo. Ma non sei sotto, l'argomento è finito. Quindi vado con una persona,
meno male,
che proprio stai calma, cioè calmati, una che non parla pochissimo.
È bello pure quello.
È stupendo, però parlo, vado con la persona giusta.
Sì, porta un po' di queste cose anche a casa, un po' di sciallezza, tranquillità, leggerezza e parlare di meno, soprattutto quando devi parlare contro di me.
Allora, poi io sono stressatissima adesso nel partire.
Abbiamo appena detto che bisogna portare la tranquillità.
Sono super stressata, penso che, spero che quando arriverò lì mi do una calma. Adesso ho organizzato tutto questo, volevo prenotare tutti gli alberghi.
Non si è mai sentito. Non si è mai sentito.
Però c'è scritto non si può prenotare, non si può, alcuni non si possono prenotare.
Cioè, amen.
Cioè quelli che costano di meno non si possono prenotare. Non vado a prenotare uno che costa 20 euro quando c'è quello da 10 euro che magari è libero.
Ma è manco maggio, ma che c'è? Vabbè.
Poi dopo stamattina ho visto che tutti i giorni vedevo Santiago e c'è un sole che spacca le pietre. Stamattina ho visto il cammino spirituale, che è quello che farò io, dove arriviamo e da dove partiamo, insomma, che come arriviamo, c'è il diluvio universale.
Amen. Finalmente.
Oddio,
la giustizia,
che ansia.
Sì, esiste la giustizia. Che ti ho detto, portate il kiwi, fa quello, perché poi può essere,
no,
che
c'è
più...
tutto. Però che ansia, Gesù, che ansia. Mi viene un'ansia pazzesca che piove. Io poi mi viene mal di schiena con l'umidità, che so vecchia. Mi bagno i piedi, una cosa che non sopporto proprio. Camminare sotto l'acqua, io non so se sono disponibile.
Allora, io devo dirti una cosa. Visto che hai fatto tutto questo preambolo, questo casino.
Cioè, dopo 24 anni finalmente ci vado e piove.
Stanze, queste cose così. Allora, il Cammino di Santiago, per quanto possa essere mainstream e popolato da gente la più eterogenea possibile, lontana dalla fede che esiste, in realtà comunque è un cammino che è stato solcato e pregato da miliardi di persone nei secoli. Non ho finito di parlare.
È per questo che ci vado.
È pregato, è strapregato quel cammino lì. Quindi per quanto tu possa essere distante o come ti pare a te, comunque è un'esperienza spirituale, anche se ho visto meno preti e meno messe sul Cammino di Santiago rispetto che nelle più desolate lande della terra.
Ma ho organizzato tutto in modo che sabato sera e domenica mattina noi siamo a Santiago, così la messa è garantita.
Ma questo non vuol dire, perché io ho pianto le mie più dolorose lacrime sul cammino, ma non per visioni o a qualche tipo di ascensione particolare, ma perché in qualche maniera, camminando, stando lì, dedicando le tue giornate in quel modo là, il Signore poi opera.
Io ho il terrore di piangere.
Il Signore opera.
Sì. E io ho paura che succeda questa cosa. Io ma scusa, tu piangevi
ho
per
paura,
strada?
Ho ansia. Ma sì, ma che te ne frega? Tu mi parli di come fai a cambiarti 4 volte le mutande al giorno, ma... Cioè, quando uno sta lì non si ricorda neanche che c'ha le mutande.
Ma sì, le ho fatti i cammini, ho fatto Basilicata Costo Costo, ho fatto la marcia.
Sì, sì.
Ma
sì.
Io non ho capito, uno piange, io ho paura di... sono terrorizzata da questa cosa. Che fa uno a un certo punto piange, tu piangevi per strada.
Ma io non ti racconto cosa facevo io, però vedrai tu come sarà. Io l'unica cosa che ti dico è, quando sarà là vedrai. La cosa bella è proprio questa, cioè è un'esperienza di provvidenza fare il cammino, perché nell'ostello non sai se c'è sta a posto, non sai dove arrivi esattamente, non sai esattamente che te mangi, non sai esattamente se gliela farai, non sai come sarà il tempo, non sai i compagni di viaggio che incontrerai, perché poi incontrerai delle persone per strada e ci parlerai. Proprio la cosa bella del Cammino di Santiago rispetto a tanti altri cammini che puoi fare è che negli altri cammini comunque, magari stando anche in terre un po' selvagge, hai bisogno di pianificare, perché poi rimani senza acqua, senza da mangiare, rimani alle intemperie a 3000 metri senza avere attrezzatura giusta. Quindi devi muori, ecco, il problema è che muori. Sul Cammino di Santiago non muori, d'accordo? Puoi rimanere senza acqua e senza da mangiare, però comunque c'è sta gente in giro.
Io busserò a casa di qualcuno
e dirò
per favore datemi un bicchiere d'acqua, andrete in paradiso anche per questo bicchiere d'acqua.
Desculpa,
por favor,
tienes agua, ecco. Basta, farai esperienza della provvidenza in quello che è, insomma, quindi con l'acqua...
Fa paura la provvidenza,
con la pioggia, con la pioggia e con tutto il resto, ti fracicherai, un giorno di pioggia
no,
è
questo
da statuto.
No, questo mi stressa.
Un giorno di pioggia è da statuto, cioè, devi beccare. Se tu parti per 4 settimane o parti per 10 giorni, sempre un giorno di pioggia da statuto lo becchi sicuro al 100%.
Ma proprio il primo giorno dobbiamo cominciare male.
Così.
Vabbè, comunque ho molta la verità che sotto lo stress c'è tanta paura di fare un po' i conti, cioè di stare da sola con me stessa e col Signore, cioè ci vado apposta.
E anche col tuo corpo.
Col mio corpo, come reagisce, perché io mo mi sono un po' allenata, sono dimagrita, quindi sono leggera, c'ho uno zaino leggerissimo.
Più o meno, ti lamenti sempre...
Manco 5 kg il mio zaino.
Ti lamenti più l'acqua, più da mangiare, più questo, più
quello. Ma da mangiare, ma mica faccio la spesa, cioè, per 6 persone.
Ho capito, ma 2 banane, una mela, una quella e quell'altra, e poi pesa. Comunque, no, fare i conti col tuo corpo, perché tu ti lamenti sempre che hai mal di schiena, però non ascolti realmente il tuo corpo. Quando stai lì sei costretto ad ascoltarlo veramente.
Allora, non è rassicurante quello che hai detto. Stavi andando molto bene, ma questa l'hai detta sbagliato.
La verità ti fa male. La verità ti fa male, lo sai.
Allora, io penso questa cosa che forse è condivisibile, che noi vogliamo delle cose, ne abbiamo bisogno, lo sentiamo che c'è qualcosa di bene per noi, però comunque uno si caga sotto, perché ti vai proprio a mettere nella situazione in cui scavi dentro, in cui capisci delle cose, o semplicemente in cui già staccarsi 10 giorni da casa entri proprio in una dimensione diversa. E questa cosa è bellissima perché stacchi, c'è bisogno un attimo di leggerezza, di pensare solo a te stesso, in cui pensare solo a te stesso vuol dire riuscire a camminare, riuscire a mangiare, riuscire a dormire, cioè proprio
farsi la doccia,
farsi la doccia, sì, quello è la cosa più piacevole, diciamo, che ti veniva più spontanea fare. E quindi è importante pensare veramente solo a te stesso, solo alle cose primordiali, non so come dire,
essenziali,
ecco. Per questo è del motivo per cui io stavo bene alla Baita e sto bene in quella vita.
È la cura dell'essenziale.
Perché quando io penso all'essenziale, veramente io rinasco. Io sto proprio bene. Io non voglio pensare a pulire una casa di 120 metri quadrati. Io non lo voglio fare. Io voglio semplicemente pensare a lavorare per avere del cibo, a lavorare per riscaldarmi. Io non voglio pensare a pulire la casa. Cioè, mi sembra una cosa per cui perdo tantissimo tempo, che vedo abbastanza inutile. Cioè, tutti questi abbellimenti, queste cose. Che cosa stai scrivendo?
Il titolo del podcast.
Ah, ti è venuto in mente il titolo? Fantastico.
Vai, vai.
Pensavo che dovevi dirmi qualcosa di segreto e lo sto scrivendo su un foglio, ti volevo rovinare la cosa.
Vai, vai, parla.
E quindi io desidero questo, però come, non lo so, desidero altre cose, però poi dopo incamminarmi veramente in questa cosa qui, comunque mi spaventa, perché non lo so quello che ne viene fuori.
Non sai cosa avrai davanti.
Ho paura che piango perché vado troppo dentro di me, quindi so che c'ho ancora da spurgare roba.
Oddio che ansia.
C'ho l'ansia che questa cosa.
È l'ansia che ti viene ansia.
C'ho l'ansia che piove e non ce la faccio.
Che non dormi.
No, quello no.
No.
Quello sono allenata. C'ho l'ansia che, non lo so, che invece sia una
che
cosa...
fisicamente non ce la fai.
Ah, no, quello che mi sono fatta male al polpaccio l'altro giorno senza motivo . E quindi non so poi come gestire la cosa.
Certo.
Poi c'ho l'ansia che invece non succede niente e che lo vivo in maniera talmente con l'ansia che mi blocco e lo vivo in maniera così superficiale e distaccata butto nel cesso 10 giorni.
Oddio, non ce la posso fare, cioè, ti prego.
Amore, se tu aprissi questo cervello,
Madonna,
troveresti delle
santa.
Cose e diresti, io mia moglie non so chi è.
No, questo è sicuro, ma forse...
Cioè, tu non hai proprio idea di cosa ci sia nella... Quando morirò, morirai prima tu.
No, ma fermiamo
ma quando morirò,
istantanei.
Quando morirò e tu leggerai i miei diari, dirai... Ma veramente, ma è mia moglie, cioè
no,
tu farai
prima,
fare
morirò prima io non,
morirei
non,
prima
non li
tu
leggerò
e non
diari.
C'è problema non li... però quando
no io non li leggerò i tuoi diari, la cosa bella è proprio questa,
non li bruci,
no,
per favore,
io non ci sarò, capito, la cosa bella sarà questa,
ma
tu...
magari mi succede un accidente
che
tu, e muoio prima io
tutto questo
spero
bordello
di no, spero che muori prima tu
tutto
che cavolo
questo... sì,
se
no, no, no,
cioè 8 anni più di me,
no, ma io voglio
potrò vivere 8 anni in grazia di Dio,
ma sì, ma poi
cioè, ho capito il matrimonio, l'amore,
i maschi muoiono prima,
certa.
I maschi muoiono prima, almeno una cosa positiva
mi
ce l'abbiamo.
Mi sono sposata a 20 anni, cioè adesso aspettativa di vita non è più 60, se la gente è arrivata, tuo nonno è arrivato a 101 quasi, i miei nonni pure sono arrivati quasi centenari, cioè questi geni non ci portano bene,
no,
insomma.
No, ce la vediamo,
ma uno può morire prima,
brutto.
Ma uno può campare fino a 100 anni, io non sono d'accordo a campare a 100 anni, non lo desidero.
Comunque hai detto bene una cosa, dice se tu potessi entrare dentro questo cervello tu non sapresti proprio chi è. Dico, ma è la cosa bella, il Signore ci ha fatto apposta questa cosa qua, che noi non possiamo entrare nel cervello delle altre persone perché
ci sono persone, uomini che dicono
è un bene,
io mi metto nei panni dell'altro,
sì, ma sono frasi così
No, sono persone che lo fanno davvero. Io dico, ma no, sta nei panni tuoi che è meglio. Te lo consiglio.
Ma no, mi metto nei panni degli altri è equivalente a come cosa a pecorelle, ce l'ha a catinelle, com'era?
Che?
come i modi di dire. Cioè non esiste che uno si mette nei panni degli altri, veramente.
Cioè almeno della moglie no.
Veramente,
ecco.
Ma no, ma non è vero, cioè, mi posso... Cerco
io nei tuoi panni non mi metto e non mi voglio mettere, no. E manco ci penso e non me ne frega niente. Io quello che ti dico sempre, non sono la tua psicoterapeuta, vedi di fare l'uomo e non rompere i coglioni. Questo è tua moglie. Però diciamo, quando tu entrerai nel mio cervello,
vedi di fare la donna.
Quando tu entrerai nel mio cervello, sì. Non lo so, magari in paradiso entrerai nel mio... scoprirai un mondo che veramente no... quando io entrerò nel tuo non scoprirò niente di nuovo.
No, tendenzialmente come quello che vedi,
meno di quello che ho visto dirò. Ma invece poverino si è sforzato di dire tutto questo, di fare tutto, ma quando lui nel cervello non aveva niente.
Esatto, cioè è molto più semplice. Io cerco di... è come quando, cioè, io ho finito la prima colonna, il tema ho finito, e quindi poi c'erano altre due colonne da aggiungere. Così mettevi gli stucchi, mettevi il tappetino davanti, due fiorellini, però insomma quella colonna era il tema.
Va bene, questo volevi sapere perché partivo, come stavo, volevi che io lo condividessi con le persone, ma come vedi...
Mi è rimasta soltanto l'ansia. E basta. Sono contento per te, perché alla fine, cioè... il Signore, cioè, è così, nel senso, se non lo capisci con... com'era quella bellissima...
Se non lo capisci per grazia, il Signore te lo spiega la natura,
esatto.
Cioè te lo spiega la vita.
Esatto, e quei 20-30 chilometri che ti devi camminare, ti posso assicurare...
Devo fare 100.
Ma non sono 100.
Di più ne devo fare.
Sì, sono di più.
Di più di 100 sono.
Sì, sono più di 100. Vabbè, comunque... quei 20-30 km al giorno che ti farai, vedrai che ha passato il primo giorno, non succederà niente, il secondo giorno non succederà niente, dal quarto in poi vedrai che qualcosa incomincerà a sciogliersi, a ingranare, perché per quanto tu possa opporre resistenza...
E lo opporrò.
E lo opporrai.
Con tutta la mia ansia.
La stai già opporrendo.
Questa è la mia predisposizione di cuore, esatto. A questo viaggio.
Allora io dico soltanto questo, che io la prima volta che ho fatto il cammino, alla penultima tappa ho dovuto fare una tappa di 50 km.
Bellissimo. A che ora sei partito la mattina? Alle 4 di notte?
E ho vissuto veramente le tenebre del mio cuore, perché sono partito alle 6, quando fa luce alle 8:30.
Alle 8:30, ma che sa di, ma che era ottobre?
A ottobre faceva luce alle 8:30 di mattina.
Ma che stiamo in Finlandia?
No, stiamo quasi in Portogallo, fa luce 8:30.
Ma anche in Germania fa luce alle 8:30.
Ma stiamo, cioè, la Spagna è uno stato che è molto largo, quindi se tu stai nella parte ovest...
Veramente alle 8:30?
In Portogallo hanno un orario, hanno il fuso orario di un'ora. In Portogallo...
Ma
hanno...
Santiago no, vero?
Ma Santiago...
Oddio, mi stava venendo un colpo.
No,
adesso.
Ma Santiago, ecco, altra ansia. Ma a Santiago no.
No, ecco,
ma
no.
Ma sta sulla stessa... cos'è adesso? Longitudine. Capito? Sta alla stessa altezza del Portogallo.
Sì,
quindi
sì.
Dovrebbe far luce alle 7:30 di mattina. Ma siccome stai in una fascia oraria che dovrebbe essere col fuso orario...
Mon Dieu!
Fa luce alle 8:30. Quindi
capito.
Sono partito alle 6:30.
Col buio.
Ma col buio di stare in aperta campagna... fare delle strade che non conoscevo, non illuminate, con una frontale che mi avevano prestato che tendeva a spegnersi, l'ho dovuta attaccare a un power bank perché si era spenta, con i cani da guardia che mi correvano appresso.
Infatti che paura.
Sì, è stato con il piede che comunque dolorante, che in quella tratta lì mi si è completamente maciullato. Non sai quanto ho ardentemente aspettato quell'alba. Quando leggo il salmo che come attendono le sentinelle l'aurora, vabbè, ci sono anche i montagni a dormire fuori col sacco a pelo, quando arrivano le 5, 4 e mezza, 5 di mattina fa un freddo.
Vabbè, là perché fa freddo.
Esatto, lì
non hai paura.
Lì perché non era proprio paura, era proprio veramente passare dalle tenebre. È stato impressionante, ti dico la verità. Non era una paura del cane o del buio, perché stavo veramente in mezzo al buio, anche per risparmiare la torcia la spegnevo, quindi camminavo per strade di campagna che non conoscevo, completamente al buio. Infatti ho pure perso un bivio, tutto torna indietro, vabbè, e ho aspettato veramente che arrivasse la luce ed è stato liberatorio. veramente non ho mai aspettato l'alba come in quell'occasione lì. Ed è stata una tappa lunghissima,
50 km,
terribile,
credo.
Terribile, è stata una tappa, ha piovuto anche alla fine tra l'altro, è stata una tappa terribile, che però quella lì poi mi ha sbloccato, la penultima tappa.
Quella con cui sei rimasto con la ciabatta, com'era?
Sì, nel senso ho perso, sì è successo così, che... Sì.
Tutti i viaggi tu ti perdi una scarpa. Di solito con la macchina apri e cade una scarpa.
Sempre il destro.
Qua mentre noi registriamo ci sta
la collezione delle mie sinistre. Allora
ci sono, non si sa perché non si buttano queste scarpe. Beh, perché sono nuove, una è proprio nuova. L'altro po' c'ha l'etichetta e tu hai perso una.
No,
vabbè,
non c'è di quella, ho già usato un bel po'. Comunque non c'hanno un valore affettivo. Comunque, nei 50 km ho perso una ciabatta. Tra l'altro, poi all'ostello mi hanno detto: ah, ma questa qua era la tua, l'avevo vista per strada.
Certo, grazie.
Quindi mi sono perso una ciabatta e il giorno dopo, no, ho camminato con tutte e due le scarpe, ma con un dolore proprio. Mi sono preso un antidolorifico, una bomba, perché zoppicavo e uno mi ha visto e mi ha detto: ma vuoi antidolorifico? Mi ha dato una bomba che non sentivo più niente.
Bene.
Ho fatto
io c'ho la dottoressa con me, gli ho detto: guarda, le medicine ci pensi tu, porta qualcosa, io porto giusto l'occhi, tu porta qualcosa di serio.
Mi sono preso un antidolorifico che è stata una bomba proprio atomica. E sono arrivato fino a Santiago, però poi a Santiago dove sta in ciabatte, che non avevo perché l'ero, quindi...
Che l'avevi persa.
La famosa, foto di una scarpa e una ciabatta, la famosa formula, una scarpa e una ciabatta, l'ho vissuta a Santiago perché stavo nella piazza di Santiago con una scarpa e una ciabatta.
Bravo.
Perché non c'ho due ciabatte.
Potevi chiedere l'elemosina, facevi due spicci.
No, non c'è. No, guarda, c'è gente messa molto peggio di me. E poi ci sono anche cose impressionanti.
Tipo?
Quella ragazza di Bergamo con i peli non fatti, ma mi ha traumatizzato.
Con i piedi?
Con i peli non fatti.
Con i piedi?
Mi ha traumatizzato.
Ok, vabbè, andiamo disabilità.
No, ma proprio c'era proprio il...
Ok, va bene, va bene.
Il ricciolino. Non era il pelo non fatto di 10 giorni. C'era,
no,
proprio,
ok.
Di religione che dice che i peli e le gambe non vanno fatte,
va bene,
per le donne, perché è naturale.
Ti crediamo sulla parola.
No, mi ha fatto impressione.
Va bene.
Sono stato male, eh?
Sì, ti crediamo sulla parola. Ho capito. Succederà di tutto e sarà difficile e io mi arrabbierò e,
ansia,
mi darò una calbata.
Ansia.
Comunque lo sai qual è la cosa che io chiedo a Santiago?
Non lo so se
ci sarà un'intenzione con cui uno ci va.
Non lo so, dimmelo tu, o se lo puoi condividere, se ce l'hai, non lo so, dillo te.
Darmi una calmata con l'ansia.
Ah, vedi?
Sì, questa è la mia preghiera.
Però
perché è un po' too much.
Aspetta,
cioè.
Questo mi piace. Quasi veramente standing ovation di nuovo, ragazzi. Sì.
Dai, darmi una calmata.
Sul raccordo, scendiamo. Alziamo la caciara.
Darmi una calmata.
Dai,
sono un po' too much.
Vuoi che ti prego pure io da qua? Ti sostengo con la preghiera da qui io.
Allora, queste sono le cose di quando uno non c'ha problemi e prega per questa cosa. Infatti io problemi non ce n'ho. C'ho una bella famiglia, c'ho tante cose
bel
bellissime.
Bel marito,
bello proprio.
E i figli.
La casa è bella, l'abbiamo detto.
Pulita.
Pulita, no, ho altri problemi che non si vedono, non si possono, tipo la baita, non
la
si
prostata.
Possono, no, non ce l'ho, che non si possono condividere, nel senso che li condivido, però è chiaro che uno non può capire perché soffri per la baita, non è una cosa comprensibile.
Ogni volta devi tirare fuori sta cosa.
Vabbè, è il dolore che mi porta appresso, non si sa per quanto tempo. Spero un giorno finirà, troverò pace in questo, che ne so, non ce la faccio più.
Io c'ho i cuscinetti dello sterzo da moto che mi fanno gioco.
Va bene.
Ma ognuno c'ha i suoi problemi.
Se invece voi avete problemi più intelligenti, normali, veri, me li potete, se volete, io di default prego tutte le mattine a messa, tranne stamattina non ci siamo andati. Prego tutte le mattine per tutte le persone che leggono 5 pane e 2 pesci, che ascoltano
che
il podcast, che ci scrivono, tutti i ragazzi di Oret Labora, tutti quelli linguaiati dell'Abruzzo, cioè che il gruppo si chiama Inguaiati, è il nome del gruppo,
sì,
che abbiamo fatto insieme queste esperienze in Abruzzo, eccetera. Prego per tutti, però se voi avete delle intenzioni particolari, quindi sappiate che prego, prega per... già prego, se voi avete delle intenzioni particolari, allora scrivetelo, scrivetemi un'email su Instagram, che poi, che ne so, mentre sto in aereo, mentre sono stanca, oppure se proprio non riesco a leggerle che sono troppe, comunque io già prego per tutti i messaggi, le intenzioni dei messaggi, poi quando le leggo prego anche col cuore, ma tanto il Signore, è importante che sa il Signore.
L'email dilla almeno.
L'email è scrivici chiocciola 5,
no, no. Scrivi.
Scrivi chiocciola 5p2p.it.
Amen.
Ok.
Bene.
Vabbè, quindi se avete delle intenzioni, prego particolari, prego per voi, se no prego solo per la mia ansia.
Ci sono altre cose che vuoi condividere di questi viaggi di Santiago?
No, penso che ormai ho detto, ho fatto figure abbastanza, mi sono umiliata abbastanza in questo podcast, no? Mi sembra che è già too much.
Umiliò se stesso fino a partire per Santiago.
Sì. Sì, dai, mi manca, non vedo l'ora di partire lunedì. Mi mancano giusto lavare le tue cose perché me le porto io, visto che tu c'avevi già tutta roba tecnica.
Mi ha derubato, praticamente, non ho più niente.
Devo lavare due cose tue, così me le metto in valigia e sono già super organizzatissima. Ho comprato
power bank, portate il power bank.
Ho portato la cosa, ho comprato delle boccettine di silicone da 50 ml per portare tutte le cose per pettinare i capelli.
Veramente vergognoso.
Cioè, ho pensato a ogni cosa e sono, è un mese che scrivo sul quaderno le cose da la lista.
Bene, benissimo.
Pensando al rosario più leggero.
Ah,
al,
quello.
A quella cosa più leggera.
Porti il fono, il rosario
però
più leggero.
L'unico sgarro che faccio, mi porto un mini fono.
Ti porta la borraccia.
Mica non posso portare la borraccia, scusa.
Ma quando uno fa queste cose, non si porta la borraccia di metallo che pesa 200 kg?
Ma
ti
poi
pesi
l'acqua diventa un piscio con quelle cose di plastica.
Ma no, tipo, ma anche quella, la borraccia della bicicletta è leggera, voglio dire.
Fa schifo, a me fa schifo.
Vabbè, lasciamo stare. Portati tutto. Le cose più pesanti, guarda, là c'ho dei, dietro di te sono dei sassi.
Ma c'ho uno zaino di 5 kg, cioè veramente, ma più leggero di questo non esiste.
Vabbè, me lo dirai.
Ho pensato a tutti i dettagli, tutte le cose. Sono sicura che mi dimenticherò le cose.
Al 25esimo chilometro, ma le dirai con lo zaino.
Comunque, 5 kg, ma meno di 5 kg, quanto deve pesare uno zaino?
Non lo so, cioè può pesare poco, può pesare.
Ma 5 kg è niente.
Ma può pesare di meno, è chiaro che può pesare di meno. Comunque, no, in questi giorni invece li dedicherò ai miei figli, a mettere a posto il giardinetto, andare avanti con i cuscinetti dello sterzo della moto.
Lavorerai anche, magari?
Lavorerò.
Cioè, cercherai di non lavorare il pomeriggio fino alle 9 di sera, magari?
Magari. Vedremo. Quindi,
ok. Io ho già organizzato.
Andremo a dormire una notte in tenda con Rebecca, non gliel'ho detto, glielo farò una sorpresa.
Io ho già organizzato qualche mamma che si prende Rebecca il pomeriggio.
Ah, questa cosa mi interessa.
Poi ci ho organizzato i turni delle mamme che la vengono a prendere per portarla a danza. Ho organizzato tutto.
Non ho detto niente, però io non sapendo queste cose.
No, perché poi te lo diranno così un giorno,
no.
Davanti a scuola ti diranno, no. Oggi mi prendo Rebecca.
No, non funziona così, mi devi dire prima, mi devi far sapere. Comunque, io invece sì.
I miei figli non vedono l'ora, Rebecca non vede l'ora che io parto, perché tu gli hai promesso che andrete a mangiare una pizza.
Andiamo a mangiare una pizza.
Cioè, quando mai?
Vorrei andare a mangiare una pizza con i miei figli. Poi vorrei portare in tenda chi vuole, probabilmente Rebecca sicuramente. Ma
uno se ne va in gita, l'altro se ne va a Roma a fare i fatti suoi.
Ma adesso, sto weekend?
Praticamente rimane a casa con due figli. La maggior parte del tempo ce n'hai due.
No, ci sono a volte quattro, a volte due, a volte tre. Non è chiaro questa cosa qua.
Va bene.
Sarà una bella occasione di...
Volevo mandare un messaggio a tutte le mamme. Che ovviamente anche
aiutatelo.
No, che le mie amiche mica ascoltano il podcast. A tutte le mamme che dicono che bello è a Santiago, quanto vorrei farlo pure io, però c'ho il bambino piccolo. Allora, ve lo giuro, credetemi, i bambini crescono. Veramente, cioè, questa cosa accade. non proprio velocemente, è passato un attimo e già c'ha 19 anni. No, sono passati proprio 19 anni e ci ricordiamo
mi
tutti
sento
i giorni.
Tutti, sono male al collo qua dietro.
E io non vedo l'ora che passano 19 pure di Rebecca e di tutti quanti, perché ci ma non sei, ma adesso che Chiara e Maria se ne andranno di casa.
Sentirai la casa
adesso
vuota.
Ma non vedo l'ora, sentirò la casa in ordine.
Non lo so, sono 19 anni che la casa è strapiena, quindi
io non vedo l'ora che se ne vanno.
Ma io non voglio andare a trovare comunque.
Io non vedo l'ora che se ne va. Il mio problema, sapete qual è la mia tristezza, è che rimangono altri due, cioè
ma
che non se ne vanno tutti. Perché mi sono sposata a 20 anni, che bello, la grazia di Dio, ma io non ci ho avuto un minuto per stare con mio marito da sola. Io vorrei che
bella.
I miei figli se ne andassero tutti, li voglio bene, li vado a trovare. Potremmo, e che però sto un attimo a casa con mio marito.
Potremmo
poi,
anche
avrò
fare,
il diritto di stare con mio marito
anche,
da
potremmo
sola.
Potremmo fare anche un weekend io e te, cioè ogni
ma
tanto.
Sì, ma un weekend è un'illusione, capisci?
No, non è
io voglio stare a casa, con la casa a cui non devo pensare perché nessuno la sporca.
Comunque, e voglio dire una cosa per chiudere questo episodio.
Voglio leggere un libro.
Un libro.
Non lo so, alle 3 del pomeriggio,
sì, io voglio,
senza nessuno che mi inter... mamma
voglio dire
mamma.
Una cosa, voglio dire una cosa ai ragazzi, voglio dire una cosa agli sposati.
Sì.
Allora, ai ragazzi voglio dire questo.
A voi giovani dico.
Ma che palle, dai. Ma...
Dai, fai tipo il papa.
Ma che, no, voglio dire che a un ragazzo è importante che si prenda i suoi spazi. Che non è vero che stai di corsa e non è vero che c'è 850 esami. Cioè, mia figlia se n'è uscita adesso quest'estate, finalmente avrò del tempo per fare delle cose.
È l'ultima volta.
È l'ultima.
La prima
che,
è l'ultima volta.
Ma che è l'ultima? Ma datti una
perché
calmata.
Perché finisco il liceo e inizio l'università.
Ma datti una calmata. Ma datti una calmata. Ti organizzi, fai che devi fare. Devi andare a Santiago, vai a Santiago. Devi andare in Sud America, vai in Sud America. Devi andare a lavorare una stagione e fai un po' di sorti, fai i sorti. Ma datti una calmata, ma fai che devi fare.
Amore, ma lei c'ha i geni della mamma.
Ma vai al centro. Ma non dico a lei, io dico a chi sta ascoltando. Vai al centro delle cose, cerca la verità. E a volte la verità passa per andare a Međugorje, a Santiago, a Capo Nord,
a lavorare.
No, a lavorare, non lo so. Quindi prenditi il tempo per ciò che è importante. Invece, agli sposati, cioè, non è. È un tour de force, ma non deve essere necessariamente sempre così. È importante che il marito e la moglie separatamente si prendano un tempo, ma non perché ognuno si deve fare gli affari suoi, ma perché è un arricchimento. Se il marito è pienamente se stesso, avrà bisogno di alcuni spazi che sono prettamente da uomo, come la donna avrà bisogno di alcuni spazi che sono prettamente da donna. Se questi spazi non vengono presi, muffisce. L'uomo muffisce, la donna muffiscono.
No, la donna si innervosisce, cioè diventa isterica.
Quello che sia. Non funziona. Bisogna prendersi dei tempi di coppia, bisogna prendersi dei tempi di famiglia, bisogna prendersi anche dei tempi personali. E questa storia dell'incastro, questa storia, tu ti sei preso un giorno, quindi adesso mi metto con un giorno, lo dice pure Nicoletta Musso, è una cavolata. Io ho bisogno di una settimana, se no manco ci entro nell'idea che mi sto prendendo del tempo. A volte per Alessandra è bastato molto meno e già era sufficiente. Dipende, dipende. Magari adesso io non ho bisogno, lei ha bisogno, o il contrario. Non è una questione di contare i giorni e non è una questione di siccome io ho i turni, tu c'hai i turni e c'è allora. No, bisogna trovare lo spazio, bisogna trovare i tempi, perché la vita non è in funzione del lavoro che fai o degli impegni che hai, ma la vita è in funzione a cercare il centro di chi sei tu, cioè essere pienamente in verità. E a volte bisogna prendersi degli spazi, a volte vuol dire una volta all'anno almeno, insomma, non può essere una volta ogni 5 anni. Quando mi ritiro andrò a fare il viaggio in Toscana, citazione che non voglio adesso nominare. Ho detto tutto?
Sì.
Bene.
Grazie. Allora,
prossimo episodio sarò da solo.
Prossimo episodio sarai da solo.
C'ho già un
no,
bella.
A meno che non metti, puoi anche condividere
che?
Quello che hanno registrato che abbiamo fatto che? In Abruzzo.
Ma, sì, ma sarà un casino. No, dico questo, sarò da solo e voglio parlare veramente di una cosa importante e bella sull'università, che insomma sapete che io ci ho vissuto metà della vita mia là dentro, quindi sono pronto, voglio
chi
parlare.
Sei come mio zio che ha vissuto metà della vita sua alle scuole medie, ha fatto 5 anni di scuola.
Ok, allora.
Ha fatto pure tu 50 anni di università.
Io ho fatto 50 anni di università.
In quel senso.
In quel senso lì. Va bene, oh, buon viaggio. Baci, abbracci, saluto a mamma da Soret.
Grazie.
Buon divertimento.
Grazie.
No, sarà una cosa bella, io sono convinto. Sono molto felice che tu parti. È italiano.
Grazie,
che
amore.
Tu parti, giusto?
Non lo so, ma mi sono da Basilicata.
Sono molto felice che vai, che fai questa, proprio che vai anche lì, sono anche felice. Mi freghi metà del mio guardaroba che utilizzo quotidianamente, però so che lo porterai a Santiago.
Ma due maglie e la maglia più a maniche lunghe, freghi metà del guardaroba. Due maglie di numero, due.
Ce n'ho cinque. Ce n'ho cinque in totale di maglie.
Vabbè,
allora, quindi sono molto felice di questa cosa qua. Sono sicuro che porterà frutto a suo modo, a suo tempo. Quindi buon viaggio, sono felice, ancora già l'ho detto.
Grazie amore.
Ci vediamo presto.
Lunedì.
No, lunedì.
Per voi.
No, noi ci vediamo lunedì. Con te ci vediamo fra un po'.
Ma io magari qualche video lo faccio su Instagram così.
Ah, vabbè, sì, non lo so, può darsi.
Per condividere, se mi va. Se è una cosa che non voglio usare il telefono.
Ma,
però
non
magari...
ma non ti andrà. Secondo me non ti andrà.
Non lo so, però magari uno lo
allora, la priorità è questa. Prima di tutto stai con te stesso. Poi comunica con me. Poi comunica con i tuoi figli, poi casomai manderai un video su Instagram. Quindi se mandi il video su Instagram non hai comunicato con i tuoi figli.
Ma magari è lo stesso video che mando a te.
Però è la sequenza che è importante.
Sì, non temere.
Un bacio.
Ciao.
Allora, la newsletter venerdì prossimo su 5p2p.it potete scrivere. Lunedì prossimo ci sarò soltanto io, quindi non si collegherà nessuno. Vabbè, amen. E a te buon viaggio, ci becchiamo fra, insomma, nei prossimi appuntamenti. Buona settimana. Ciao.